L'Azerbaigian, ufficialmente Repubblica dell'Azerbaigian, è uno stato della regione transcaucasica tra l'Asia occidentale e l'Europa orientale. Confina con il Mar Caspio a est, con la Russia a nord, la Georgia e l'Armenia a ovest e l'Iran a sud.
Mi sembra che dal punto di vista, diciamo, geografico abbiamo inquadrato perfettamente.
Ora qualcuno da casa potrebbe pensare che
è una lezione di geografia.
Cioè io e Nick si sia raggiunto un nuovo livello di follia. Ma in realtà...
abbiamo il nostro inviato a Baku. Esatto. Perché naturalmente la nostra trasmissione si arricchisce di un grandissimo opinionista che ci racconterà tutte le caratteristiche della zona di Baku e del Mar Caspio, che in quella zona, diciamo, è particolarmente rinomato. Gianni De Biasi, CT dell'Azerbaigian. Buonasera, ben trovato. Ciao Gianni. Grande.
Cari ragazzi, che piacere vedervi da lontano, ma vi vedo molto belli e molto pimpanti.
Bene, anche tu sei in grande forma, se questo ti può consolare, insomma ti vediamo veramente alla grande, caro Gianni.
Un ragazzo.
Sì, un giovanotto.
Allora, caro Gianni, innanzitutto, prima di entrare un po' anche nell'attualità del lavoro con la nazionale azera, raccontaci intanto un po' che calcio hai trovato in Azerbaigian.
Oddio, è sicuramente un calcio non di altissimo livello, giocatori anche di discreta qualità, con poca esperienza internazionale, questo è l'aspetto più rilevante, 8 squadre di Serie A, tra sabato e domenica le vedo tutte le partite, perché sono 4 partite, quindi tra sabato e domenica le vedo tutte, 7 squadre giocano a Baku, o lì vicino, 6 esattamente a Baku, una un po' fuori una mezz'oretta di macchina e l'altra a 2 ore e mezza di macchina, nella quale non sono mai stato. E tutto sommato credo che abbiamo grandissimi impianti, grandissime potenzialità. Il problema in fondo è che c'è una popolazione molto piccola, quindi tutto sommato abbiamo più o meno 9 milioni 10 di abitanti, una popolazione che deve cercare di crescere, dobbiamo cercare di far fare un po' di esperienza fuori da questo contesto, perché è fondamentale provare a varcare i confini nazionali per provare a acquisire esperienza che poi porti in nazionale e ci serve moltissimo.
Gianni, dopo l'Albania, l'Azerbaigian. Perché l'Azerbaigian e perché ti hanno convinto? Ecco, come sono riusciti a convincerti? Cosa ti è piaciuto di questa esperienza?
Diciamo che con loro c'era stato un approccio già nel 2014, poi non se ne è fatto nulla perché poi ho deciso di rimanere in Albania. È una realtà che ha voglia di crescere, i numeri non sono grandi, però hanno grandissime potenzialità, qui petrolio e gas la fanno da padroni, se loro chiudono il rubinetto noi restiamo a freddo tutto l'inverno in Italia, quindi io lo conosco quello che ha il rubinetto in mano, quindi state attenti.
Poi lì a Firenze, metti una buona parola, metti una buona parola per la redazione di Firenze, poi a Roma ci pensiamo noi nel caso.
E però anche le vostre case.
Sì. Io l'ho sempre pagate le bollette, per il momento sono a posto, magari diglielo al tuo amico, ecco, non si sa mai.
Ok, no, da tutti gli altri punti di vista credo che sia una realtà che, nonostante una guerra che si è protratta per 30 anni più o meno, dal 91 29 anni, per fortuna è finita il 10 di novembre, questo sicuramente ci aiuta molto perché abbiamo avuto un lockdown per molto tempo legato alla guerra, poi per il discorso della pandemia, che qui fortunatamente non abbiamo i numeri che abbiamo in Italia o nel resto del mondo. Tutto sommato credo che siamo in una realtà dove abbiamo i servizi di ottimo livello, investono tantissimo, grandissime costruzioni, ecco, il mercato immobiliare qui non ha nessun problema, anzi ci sono gru da tutte le parti, costruiscono in continuazione. E niente, l'unico problema è che io devo cercare di costruire una nazionale che debba dare soddisfazioni prima di tutto a me, perché sono abbastanza esigente con me stesso e con i miei ragazzi, e dall'altro lato per dare soddisfazione a una nazione che ha voglia e che ha investito su di me.
Evidentemente in un contesto come quello che ci hai descritto, entrare pronti via, c'è subito la Nations League, di fatto toglie insomma anche quel lavoro preparativo, anche esplorativo, che si può fare in un contesto così diverso. Ti chiedo, Gianni, se l'esito del girone ti ha soddisfatto o quantomeno ti ha già dato, ecco, un'idea di base importante per capire dove sono i margini di miglioramento e dove si deve intervenire?
E diciamo che dal punto di vista del poco tempo, come hai detto tu, che ho avuto a disposizione, sono arrivato qui al 10 di agosto e il 7 di settembre giocavamo la prima partita in casa contro il Lussemburgo, squadra che ha un allenatore da 10 anni, sempre lo stesso, veniva addirittura due anni prima dall'Under 21 e quindi con un lavoro alle spalle importante. Loro hanno avuto la possibilità di nazionalizzare molti sudamericani che vivono lì in Lussemburgo e quindi hanno avuto una crescita notevole dal punto di vista tecnico. Se giochi contro il Lussemburgo non è facile batterli. E noi la prima partita l'abbiamo persa in casa 2-1, siamo andati in vantaggio 1-0 pur essendo rimasti in 10 dopo mezz'ora e poco prima del primo della fine del primo tempo siamo andati in vantaggio 1-0. Nel secondo tempo abbiamo pagato l'inferiorità numerica, il fatto che il campionato era appena iniziato, dopo il lockdown non avevamo una condizione atletica che potesse consentirsi di sopperire a un uomo in meno e loro l'hanno sfruttata con abilità, un'autorete e un rigore per un nostro ragazzo che pensava di essere in un campo di pallavolo, invece era in un campo di calcio. E da lì non è più tornato in nazionale, perché credo che non fosse all'altezza della situazione. Poi le persone le conosci strada facendo, non è perché sbaglia, ma perché
leggermente severo, potremmo dire leggermente severo quel CT, quel CT della nazionale, no. Mamma mia, severo,
Potevo anche evitare di dirla questa, però no, ti rendi conto poi allenando.
Finirà su tutto mercato web, non ti preoccupare.
No, va tranquillo, non ho problemi. Da questo punto di vista no, il problema è che le persone poi le conosci strada facendo, sì. Se ti basi solo esclusivamente su quelle che sono le immagini di Way Scout o qualche altra fonte, Instat o quant'altro, è troppo semplice. Io poi sono abituato a rapportarmi più con l'uomo che col calciatore, perché devo capire quanta voglia abbia, quante motivazioni abbia dentro di sé e quanto creda che un sogno sia realizzabile, perché se non pensiamo che un sogno sia realizzabile qui da noi siamo già alla frutta prima ancora di cominciare.
Gianni, a proposito del calcio a zero, giustamente hai sottolineato come negli ultimi anni, a proposito di investimenti, l'Azerbaigian e Baku nella fattispecie siano diventati un po' una sorta di nuovo epicentro europeo. Mi sono guardato un po' gli eventi anche solo organizzati negli ultimi anni, dalla Coppa CEV di volley, l'Europeo di Taekwondo, il Mondiale Box Dilettanti, i Giochi Europei, la finale di Europa League, il Gran Premio di Formula 1. Cioè gli investimenti sicuramente non mancano. C'è il Karabakh in Europa League, che ormai è diventato una sorta di abitué tra Europa League e Champions League. A proposito di questo, servirebbe, come dire, un Karabakh che in questo senso rappresenta insieme un po' al Neftchi Baku, diciamo la squadra, le due squadre più importanti, qualche giocatore a zero in più in una Premier League, in una Liga, in una Primeira Liga portoghese o magari anche in Serie A o in Serie B?
Sicuramente quello ci aiuterebbe tantissimo. Per quanto riguarda invece il discorso a livello economico, questa è una realtà fortissima. Soccer è uno dei massimi sponsor a livello internazionale, Champions League, Europa League, tutte le più grandi manifestazioni a livello internazionale di sport di qualsiasi tipo sono sponsorizzate da Soccer, che è l'azienda nazionale del petrolio e del gas, quindi le potenzialità in questa realtà ci sono tantissime, però in fondo che ci vuole il tempo per poter programmare un lavoro mirato negli anni. Io proprio la settimana prossima avrò un appuntamento con il boss per parlare proprio di questo, perché vorrei cominciare a fare un lavoro già improntato sugli Under 23 che giocano qui nel campionato e cercare di costruire qualcosa che possa avere una graduale crescita nel tempo. Io credo che questa sia l'unica strada per poter crescere. Per poter crescere bisogna insegnare a questi ragazzi che per arrivare lontano bisogna avere intanto la voglia di farlo, l'altra cosa è quella di seguire un discorso legato a un comportamento da professionista che sia dentro o fuori del campo, tutti aspetti che loro vivono in maniera molto marginale, perché qui stanno bene, tra virgolette, stanno bene. Un giocatore del Karabakh guadagna tanto quanto può guadagnare un giocatore medio in Serie A da noi, e non ha problemi di spostarsi, di andare lontano da casa, non gli interessa assolutamente nulla. Questo è un po' l'aspetto importante. Qualche giovane ha qualche ambizione in più e mi auguro che possa soddisfarla, perché il problema principale è che poi sono extracomunitari, se dovessero venire da noi occupano un posto, e sai benissimo che in Serie A ci sono squadre che non fanno investimenti a casaccio, ma provano perlomeno andare sul sicuro quando si tratta di extracomunitari. Io ne avrei qualcuno da consigliare al calcio italiano.
Costano il giusto?
Come dici?
Costano il giusto, perché lo sai, ora c'è anche la crisi, no, per cui non si sa mai.
C'è gente che è a parametro zero, che si sta liberando, sono giocatori del 97, 23 anni. Che hanno,
puoi fare
tutto
anche nomi, se vuoi.
Come dici?
Puoi fare anche nomi, Gianni, voglio dire.
No, non voglio fare nomi. Faccio l'allenatore della nazionale, non faccio il procacciatore d'affari, mi ricordo bene. Però dico che sono ragazzi che meriterebbero. Io in passato ho consigliato a qualche direttore di Serie A qualche giocatore dell'Albania. Qualcuno sta giocando oggi in Serie A, anche in Champions League, quindi è difficile da scoprire chi è.
Sì, molto difficile.
Credo che tu, come?
Molto difficile da scoprire, certo.
Sarà molto difficile da scoprire, perché sono tanti albanesi che giocano in Serie A nel campionato, poi giocano in Champions, e sono giocatori che io credo che questi che io ho individuato qui hanno lo stesso livello, se non superiore, dal punto di vista fisico, atletico, tecnico, di chi ho consigliato in quell'epoca.
Gianni, da 24 ore...
Domani mi chiamano tutti, sì, perché tutti guardano ovviamente tutto il mercato web,
esatto.
Mi chiameranno tutti i direttori sportivi per sapere chi sono.
Esatto, e poi magari, se vuoi, noi ti faremo da ufficio stampa, così prendiamo le telefonate dei direttori sportivi, io le prendo e me le rivendo come belle notizie.
Ma pensavo
io
prendiamo una percentuale.
No,
come
percentuale
avevi iniziato
no,
il discorso.
No, mai e poi mai. Al massimo andiamo un giorno a trovare Gianni a Baku, tanto è comodo, voglio dire, cioè ci sono... bisogna
una
fare...
passeggiata.
Sì.
Cioè, sono partito l'ultima volta che sono stato a casa... Sono partito da casa all'1, poi avevo il volo alle 3 perché devi andare a Roma. Sì. Adesso, in questo momento di pandemia, i voli non sono più come un tempo. Venezia-Roma, Roma-Istanbul, Istanbul-Baku. Sono partito all'1 da casa, sono arrivata ora di italiana alle 4 a Baku. Simpatico,
sì, agevole. C'è di peggio. Senti, Gianni. Dicevo appunto, sono 24 ore che non si parla ovviamente che della scomparsa di Diego Armando Maradona. Vorrei anche da parte tua, ecco, un pensiero. Insomma, tutti hanno detto, hanno raccontato, però Gianni De Biasi che cosa può dirci?
Io posso dirvi dell'uomo, probabilmente, del calciatore sapete già tutto, avete visto le più grandi meraviglie dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista umano credo che fosse una persona generosa, di grandissimo cuore, che probabilmente è rimasto schiacciato un po' dal grandissimo personaggio pubblico che era diventato questo bambino della periferia di Buenos Aires, che si è trovato in un ingranaggio più grande probabilmente di quello che lui riusciva a gestire, però nonostante tutto è riuscito a rimanere molto attaccato alle sue origini, alla sua terra. Ha avuto qualche difficoltà a livello di gestione personale, però credo che sia una persona alla quale non si può non voler bene, perché aveva un cuore immenso, e io credo che Maradona deve essere ricordato per questo, al di là dei gol, dei palleggi, perché era una persona che stava vicino alle persone che avevano bisogno di aiuto.
Tu hai allenato anche Roberto Baggio al Brescia, e ti chiedo se della generazione dei numeri 10 italiani degli ultimi 30-40 anni, quello che si può un po' avvicinare, perché Maradona è unico e resterà per sempre unico, perché è stato il più grande 10 probabilmente della storia del calcio, Baggio è forse quello che più di ogni altro si può un po' avvicinare?
Roby era un giocatore straordinario, credo un esempio anche da un certo punto di vista, perché non è mai stato personaggio, ha sempre pensato, perché lui era un innamorato del gioco del calcio, per lui il calcio era un gioco, rimaneva tale anche quando la domenica andava in campo e si divertiva a giocare. Quando i dolori e l'età lo hanno messo da parte, il gioco purtroppo non poteva più essere portato avanti per lungo tempo. Credo che Robby abbia fatto la scelta migliore, ma credo che dal punto di vista calcistico, umano e e di grande umiltà, credo sia stato un giocatore di talento molto vicino a Maradona. Per me Maradona è ineguagliabile, per quello che dicevo prima, uh-huh. e per le qualità tecniche, fisiche che Madre Natura gli aveva dato. Non gli aveva dato un fisico straordinario, gli aveva dato però una capacità di interagire con la palla come se la palla fosse parte integrante del suo corpo, e questo era l'aspetto più fantasioso e straordinario di Diego Armando Maradona.
Gianni, a livello europeo, tra campionati nazionali e questi primi match che stiamo vedendo tra Champions League ed Europa League, questa che è di fatto, insomma, la prima vera stagione che comincia senza pubblico e con tutte le difficoltà annesse e connesse legate al coronavirus, a tuo avviso si sta vedendo anche da un punto di vista di risultati e di situazioni di apparente stato di grazia o crisi delle squadre il fatto che ci sia una situazione così anomala, o bene o male si sta un po', a livello generale evidentemente, rispettando il valore di ciò che poi sul campo si è costruito negli anni o di ciò che è arrivato con il mercato?
Guarda, io credo che i valori rimangano inalterati, però quello che poi incide molto, secondo me, è l'aspetto mentale, dal punto di vista della pressione, perché una piazza può incidere più di un'altra sul rendimento di una squadra. Cioè, posso immaginare oggi un Milan in testa alla classifica, dove tutti non pensavano minimamente ci fosse, ci sarebbe un entusiasmo incredibile quando vanno in campo, i ragazzi hanno una voglia di scatenarsi, ce l'avranno tuttora, voglio dire, però è un calcio che manca di pathos, che manca di quelle emozioni, che i rumori della piazza, i rumori della curva, della tifoseria alimentano e ti danno grande pressione, grande farfalle nello stomaco prima della partita. Sai, sono tutte quelle situazioni che è un calcio spurio, è un calcio che non ha il sapore di prima, diciamocelo francamente, pur restando, sembrano tutte delle belle partite del giovedì tra la prima squadra e la squadra primavera o quant'altro, quelle che si facevano un tempo, oggi non si fanno neanche più, per essere chiari. Però è un calcio diverso, e è un calcio che comunque dobbiamo cercare di sostenere, perché passerà questa maledetta situazione coronavirus, l'abbiamo vissuta anche noi qui con i miei giocatori all'estero, ne ho ancora uno a Zagabria e uno in Lussemburgo, lì perché sono stati presi dal coronavirus, e speriamo che finisca il prima possibile, che il vaccino venga fuori, che sia il toccasana di una situazione che sembra ormai difficilmente gestibile in altra maniera.
Gianni, due domande in una velocissima, che riguardano sempre l'Inter. La prima, se ti aspettavi questo cammino in quattro partite, due punti, cioè, quindi c'è un fattore di delusione importante anche che riguarda la figura di Conte. E poi da allenatore, oltre che da CT, se tu metti sempre Eriksen a 5 minuti dalla fine, un giocatore di livello mondiale, come si deve sentire lui?
Da cane, si sente non considerato e sicuramente non riesce a dare il meglio di sé. Io credo che l'Inter stia facendo meno bene di quanto uno si potesse aspettare. Mi dispiace, perché credo che Conte abbia avuto una carriera importantissima, sia un allenatore che io stimo tantissimo, sono andato a trovarlo quando era al Chelsea, ed è un allenatore che pensavo che oggi come oggi potesse portare l'Inter a un livello diverso, a livello internazionale, a livello italiano alla fine può sempre dire la sua, però che l'Inter esca adesso dalla Champions al primo turno credo sia una sconfitta un po' per il nostro calcio, per Conte stesso, che sicuramente non è contento del lavoro che ha fatto finora, però sono le cose che possono capitare a tutti, il calcio non è così, non è matematica, è tutta una serie di componenti legate a questa robina qui che è fondamentale.
Se da un lato siamo ancora, insomma, a ammirare le prodezze anche in Serie A di tanti vecchietti terribili, quantomeno per età anagrafica, da calciatori, da Ibra a Cristiano Ronaldo, in Europa obiettivamente, Gianni, la sensazione è che il calcio italiano sia ancora molto indietro rispetto al coraggio e anche alla visione lungimirante per quanto riguarda puntare sui giovani. In questo turno Champions ha segnato nuovamente Foden del Manchester City, ha segnato ancora una volta Haaland che sta bruciando ogni possibile tappa immaginabile. Io penso a Alfonso Davies nel Bayern Monaco, cioè tutti i ragazzi nati dal 2000 in poi. Qui in Italia abbiamo il terrore a far giocare il Tonali, a far come dire, a mettere nero su bianco lo stesso Frabotta, no? Fatto giocare da Pirlo. Insomma, sembrava quasi uno shock, come dire, attenzione, Pirlo fa giocare un ragazzo. Ma ne usciremo mai da questa sorta di cortocircuito?
Ti porto un esempio che non regge comunque. Io quando ho fatto esordire in nazionale Isaiah a 18 anni in Albania, Isai giocava esattamente a Empoli in Serie B. Aveva 18 anni e vincevamo 1-0 contro la Norvegia, decisamente più avanti di noi nel ranking FIFA, era al 30° posto, noi al 70°. E il presidente fine partita, vinciamo la partita 1-0, il presidente mi dice: mister, ma lei è un pazzo, mi dice, ma perché press? E dice, perché fai giocare il ragazzo? No, io ho detto, se ne avessi 5 come ragazzo li farei giocare tutti 5. Il problema è che non li hai spesso e volentieri. E se te lo dice uno che vive in Albania e quindi non ha la nostra contaminazione con i giovani, credo che il problema principale sia avere il minimo di coraggio di dargli fiducia. Quando tu gli dai in mano la macchina a un diciottenne, gliela dai perché sai che la può guidare e sai che ha le potenzialità per migliorare strada facendo. Però è chiaro che se alla prima partita lo bolli e gli dici che non è adatto, tutte queste cose qua, ragazzi, il processo di maturazione è una cosa che non è che si avviene dalla sera alla mattina. A volte c'è un processo più lungo, a volte c'è più corto, però bisogna avere il coraggio di fare determinate scelte.
Senti, due parole anche sull'Atalanta, perché insomma andare a vincere ad Anfield, anche se non è vincere con i tifosi del Liverpool, è sicuramente, penso anche sia un'altra emozione, un'altra soddisfazione, però vince ad Anfield e lo porti dietro per sempre.
Mamma mia, 2-0, no? 1-0, ruba piatto. 2-0,
certo.
Grandissimi, io sono strafelice quando vedo le piccole, tra virgolette, l'Atalanta non è una piccola, ma voglio dire delle realtà come Bergamo che diventano ormai dei punti di riferimento per il calcio. Credo che sia la vittoria del calcio allo stato embrionale, quindi non c'è necessità di essere in una metropoli, non c'è necessità. C'è la necessità di lavorare seriamente, di dare fiducia a delle persone, di proseguire nei momenti di difficoltà, perché non dimentichiamo mai che Gasperini aveva cominciato malissimo il primo anno a Bergamo, ha rischiato l'esonero alla quinta di campionato oggi è uno degli attori più ambiti, con una realtà straordinaria alle spalle, che si chiama Atalanta, che si chiama Percassi, padre e figlio, che si chiama Giovanni Sartori, che si chiama tutta una serie di professionisti straordinari che lavorano dentro.
Atalanta-Palermo 0-1, quinta di campionato, stagione 16-17, segna Nestorowski alla fine e con la quarta sconfitta nelle prime 5. Tanti giornali iniziano a dire Gasperini
questo è il quinto
inguaiato,
anno del quinto Gasperini, anno all'Atalanta.
Gasperini inguaiato, la società si muove per l'allenatore X, l'allenatore Y e poi insomma il copione, la sceneggiatura ci ha regalato questa perla tra le tante perle portate a casa dall'Atalanta.
Siccome è una realtà che conosco molto da vicino, da quella domenica lì Gasperini ha buttato in campo i ragazzi, come dicevamo prima, ha detto non ho nulla da perdere, perché questi ragazzi qua corrono più di quelli che hanno una certa età e che sono conosciuti, e da quel momento lì ha cambiato le sorti dell'Atalanta. Dagli un'occhiata all'ultima partita giocata a Palermo e a quella che gioca poi, quella che è del rilancio, chiamiamola così, e cambiano tante cose.
Gianni, nel salutarti, visto che con l'Azerbaigian siete reduci, se non sbaglio, da 4-0-0 consecutivi, quindi il primo augurio che ti faccio...
No, da 4 partite dove non prendiamo gol, ma abbiamo fatto anche un gol, stranamente. Abbiamo fatto anche un gol. Ne abbiamo vinta una e ne abbiamo pareggiate tre.
Quindi questo è, insomma, l'augurio di continuare nella striscia positiva è il primo aspetto.
Come minimo.
Ma guardando al medio e lungo termine, da un punto di vista proprio di risultati, c'è un obiettivo che hai chiaro in mente o che comunque sul quale lavorate a livello di staff tecnico e di federazione?
Sì, l'obiettivo è quello di cercare di crescere giorno per giorno. Non è facile perché il tempo per lavorare non è tantissimo e voi lo sapete. Credo che dal punto di vista il primo obiettivo che abbiamo adesso è di cercare di far bene la qualificazione per Qatar 2022. Partiamo a marzo, speriamo di avere un sorteggio positivo il 7 di dicembre. Dopodiché, positivo per noi che siamo l'ultima ruota del carro, qualsiasi cosa arrivi davanti ci mette sicuramente ansia e timore, però quello che dobbiamo essere convinti di poter battere qualsiasi, come abbiamo fatto con l'Albania quando siamo andati in Portogallo, abbiamo vinto 1-0, e dobbiamo avere il coraggio di provarci. Io cerco di trasferire questa mentalità e poi, se Dio vorrà, andrò a messa qualche volta in più e piazzerò qualche candela di più e poi vediamo.
Grande Gianni.
Grazie mille Gianni, un abbraccio da
Bocca
tutti noi.
Grazie a voi. Ci sentiamo poi quando torni in Italia, dai, ok?
D'accordo, un abbraccio
ciao
a tutti.
Gianni, ciao Gianni, grazie mille.